in cui magari una carriera può svoltare, ma neanche se lo aspetta. E noi
Esatto.
speriamo che possa svoltare la carriera anche di un altro tennista, un giocatore che è in collegamento con noi e che è il protagonista assoluto di queste prime giornate di Serie A, visto che ha vinto partite bellissime. Alberto Giraudo, ciao Alberto, ben trovato.
Buonasera, ciao.
Allora, questo è il mio collegamento con Fabio Colangelo al telefono e qui in studio abbiamo il mio collega Nicola Corrente, poi Michele Tellini, Riccardo Ghedin, c'è veramente un grande talk show tennistico oggi, Alberto. Allora, raccontaci.
Do un saluto generale che faccio prima.
Infatti, fai prima. Raccontaci, insomma, questa vittoria di ieri su Bracciali, veramente eccezionale. Poi tu hai battuto anche Di Mauro. Comunque, tre vittorie su tre singolari esplori in Serie A dopo una stagione a livello internazionale non entusiasmante. Quindi, cos'è scattato in queste ultime settimane?
Ma diciamo che è scattato tutto la prima giornata, se devo essere sincero, perché tante volte sono arrivato al punto di poter vincere partite importanti con giocatori del calibro di Di Mauro, Evari Bracciale o Vassallo, di questo tipo qua. Però non ho mai creduto, magari fino in fondo, di poterla portare a casa. Invece lì a Roma ho sentito il desiderio fortissimo di questa volta di portarla a casa e diciamo che mi sentivo superiore. Niente, ho fatto momenti importanti, li ho giocati sempre bene, sempre in spinta, e da lì credo che sia cambiato un po' la mia testa, la consapevolezza di oltre che giocarmi con questi giocatori di vincere.
Fabio
E
Colangelo, sì, dimmi, dimmi Alberto, scusami, ti ho interrotto.
la stessa cosa si è ripetuta con Iannuzzi, che è un signor giocatore sui campi rapidi, e ieri con Bracciali, che sui campi in cemento e
Sì.
soprattutto in casa ha sempre dato filo da torcere a tanti.
Sì, anche a livello molto molto alto. Fabio, allora io
Esatto.
chiedo a te di parlarmi un po' di Giraudo, visto che tu all'inizio dell'anno mi hai detto vedrai che farà una grande stagione. Hai iniziato a farla da poco, però comunque la sta facendo adesso. Quindi Fabio, raccontaci un po' di Giraudo e magari insomma fai una domanda anche tu, Alberto.
Difendimi tu, Congi.
Sì, ma mi hai fatto fare una bella figura, mi ha chiesto chi va bene quest'anno, io ho detto Giraudo, bravo, bravo, complimenti, grazie, adesso pensano, Congi ne capisce un ca' di tennis.
Nell'obiettivo era 800, Congi, dai.
Hai ragione, mi ero dimenticato di dirlo, scusami. Cosa ti posso dire di Giraudo? Io ti posso parlare, vabbè, un gran bene come persona che veramente un bravo ragazzo, gli voglio veramente un gran bene. E come giocatore, appunto, avevo detto all'inizio dell'anno che siccome avrebbe fatto una grande annata, perché dopo averlo conosciuto molto bene 2 anni fa quando abbiamo giocato insieme alla Serie A ad Arese, aveva fatto delle belle partite, delle ottime partite come quelle che ha fatto quest'anno, e mi ero reso conto che poteva veramente fare molto molto di più di quello che ha fatto, sta facendo, e vabbè, come giocatore mancino, gioco brillante,
Non così
potrebbe,
vecchio,
l'ha dimostrato
non così
battendo Di
vecchio, dai.
Mauro. No, non ho assolutamente detto vecchio. No, l'ha
Dico io.
dimostrato battendo Di Mauro e Bracciali, che comunque può giocare a dei livelli, lo può dire anche Riccardo che è lì con voi, che può giocare, che insomma 800 del mondo per lui non c'entra proprio niente. Ecco,
Ecco, però
spero che.
qual è la domanda che vuoi fare Alberto a questo punto? Sono curioso.
Penso che gliela faccia in diretta. No, cosa gli voglio fare? Gli voglio chiedere se vuole veramente, se ci crede veramente. Ma
Ma
veramente nel
come
senso.
ho detto prima, la consapevolezza la acquisisco pian piano e in questo momento sento veramente di poter togliermi grandi soddisfazioni, anche se non sono più un ragazzino e a 26 anni mi sento quasi nel pieno della maturità tennistica, perché ho avuto esperienze con allenatori di un certo calibro che mi hanno insegnato comunque ad allenarmi bene, a non sottovalutare mai certe situazioni, gli avversari, ad avere un ordine tattico che magari in precedenza non avevo e davo solo sfogo magari al talento o all'istinto. Invece adesso mi sento più forte dentro il campo, più solido e questo sicuramente mi rende positivo, questo sicuro.
Bene, noi
Speriamo.
Alberto ti facciamo un grande in bocca al lupo, intanto per tutta la Serie A, visto che comunque è iniziato alla grande e con Sarnico, insomma,
Speriamo,
speriamo tu possa
speriamo.
andare molto bene e poi ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo per l'anno prossimo, sperando di risentirci magari proprio durante Spazio Tennis per qualche bella vittoria a livello internazionale.
Grazie mille, crepi il lupo.
Ciao Alberto, grazie.
Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Rimaniamo invece in collegamento con Fabio Colangelo per i saluti di rito. Fabio, ci sentiamo ovviamente settimana prossima. Vi ricordo che spaziotennis.com, su spaziotennis.com ci sarà il corner di Fabio scritto, ovviamente tra qualche giorno. Fabio, a te i saluti, a tutti quanti, a questo punto te li lascio fare.
Grazie, grazie mille Ale. Niente, saluto tutti. Ho risparmiato Ghedo della seconda domanda.
Grazie Fabio.
Mi sembra molto contento di non doverla rispondere.
No, io potrei parlare anche di altre cose.
Sì, infatti, quindi meglio non iniziare una diatriba qui uno contro l'altro, altrimenti tiriamo fuori cose che nessuno dei due, a mio avviso, vorrebbe far sapere a tutti gli ascoltatori di Spazio Tennis. Ciao Fabio.
Ciao,
a lunedì prossimo.
Michele, ciao Fabio.
Ciao. Ciao. Intanto chiedo pure a Riccardo Lerin a questo punto un parere su Giraudo, visto che sicuramente lo conosci abbastanza bene. È un giocatore di quelli che merita più la sua classifica, come, dal punto di vista tennistico almeno.
Allora, a parte
poi certo c'è la testa, che è un'altra questione.
A parte che lo conosco molto bene, perché un bel 6-3-6-2 un anno e mezzo fa me lo so preso, quindi, ecco. Quindi lo so molto bene anche dall'altra parte del campo. È un mancino molto osseo, poi quando giochi con un mancino in cui ci stanno sempre delle difficoltà differenti da affrontare. Quindi devo dire che Giraudo è un giocatore molto, molto talentuoso. Secondo me la sua pecca è sempre stata un pochettino mentale, che ogni tanto pecca un pochettino di prepotenza, che vuole battere un po' tutto, perché gioca molto, molto bene. Non è che stiamo scherzando, è un giocatore molto bravo. Infatti si vede dagli ultimi risultati che ha fatto in Serie A, vuol dire che ha nelle corde di battere certi giocatori più forti di lui come classifica, non certo come livello di gioco. Perché poi sul campo è tutta un'altra storia, soprattutto quando si parla di partite secche, di Serie A, di Coppa Squadre, c'è tutta un'altra situazione mentale, un'altra cosa, altra situazione agonistica, quindi è un giocatore che bisogna battere, Giraldo, non è assolutamente facile.
Allora, noi siamo pronti per le ultime due rubriche, le facciamo velocissime perché siamo in ritardissima, vogliamo insomma dare spazio anche ai nostri Simoncini e Brancher. Andiamo a sentire l'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Ciao Mauro, ben trovato.
Ciao Ale, ciao Nick, buonasera a tutti gli ospiti.
Ciao Mauro.
Che sono stati molto felici di ascoltare questa tua sigla, vedevo sia Michele che Riccardo ridacchiavano ascoltando l'A-Team. Mauro, senti, noi quest'oggi siamo in ritardo perché, se avrei sentito la trasmissione, insomma è stata molto concitata, però ti ho chiamato lo stesso rimandandola. La rubrica sulle scarpe alla settimana prossima, sulle scarpe, insomma, detta così sembra un po' strana, su come sulle scarpe da tennis e quant'altro, insomma, superficie e quant'altro, però volevo chiamarti per farti fare una domanda che tu hai mandato, te la faccio fare in viva voce a Riccardo, che è molto molto interessante, molto tecnica, e ci sono tantissimi appassionati che sono assolutamente concentrati su questo tipo di cose.
Ok, perfetto. Niente, la prima veloce, più banale ma forse più interessante era se ci poteva velocemente descrivere modello di racchetta e tipologia e tensione delle corde.
Allora, prima di tutto buonasera.
Ciao, allora, Riccardo.
Ciao. Io gioco con una HID Radical Pro, il piatto è 100. E praticamente, come posso dire, la tensione delle corde più che altro varia in continuazione, non c'è mai una tensione di corde fisse, perché se gioco in altura, se gioco a livello del mare, se gioco sulla terra, se gioco sulla terra, se le palle sono pesanti, se le palle sono leggere, è molto complessa la situazione delle corde. Potrei passare da una tensione di 24-23 a una tensione di 18-17 kg in situazioni proprio di campo lentissimo, palle pesantissime sulla terra, oppure, come ho detto, se magari fa più caldo, se fa più umido, è tutta una variazione continua. Le corde che uso sono un monofilamento molto semplice che le prendo da Mezzai, da Milano, c'è un contratto di 2 anni e ho sempre giocato con queste qua, mi trovo benissimo, E questo è, sinceramente.
Mauro.
Perfetto, la curiosità era ovviamente sul, visto che ci ricordiamo della qualificazione a Wimbledon, sul campi appunto così veloci, che tipo di accorgimento sulla tensione delle corde avessi fatto, ecco.
Allora, quando ho giocato Wimbledon ho giocato con una tensione media, ho giocato su un 21-20, ho giocato 21 verticale e 20 orizzontale, perché le palle erano molto pesanti, cioè quelle palle, anzi devo dire che sia a me che al mio allenatore ci hanno fatto venire a me male al polso, a lui male al braccio, quindi non le consiglio a chi le vuole comprare.
Ecco. Non facciamo nomi.
Ecco, non dico che palle tanto lo sanno che palle sono, non è che certo. Me nasconde, palle qui me lo so comuni. Quindi, niente, quella era, insieme, so, 21 verticale e 20 orizzontale, il campo era molto veloce, quindi ho fatto una via di mezzo tra le palle e il campo.
Mauro, c'era un'ultima curiosità, se non sbaglio.
Perfetto, sì, la curiosità era rapidissima ed era una domanda che secondo me pochi fanno, ma molti vorrebbero sapere. Secondo te, in un match tirato con un avversario equilibrato, la situazione è paradossale, però non hai più la tua racchetta, ti danno in mano un altro attrezzo, magari simile, della stessa gamma, con corde simili, ma non il tuo. Quanto ti cambia?
Allora, per io che sono professionista, devo essere sincero che credo che possa cambiare un bel po', perché sia la, cioè, ogni racchetta, comunque sia, anche se della ID, se giochi con un modello diverso, è comunque sia un modello diverso. Cioè, il bilanciamento della mia racchetta è un bilanciamento, il peso è un peso. Magari danno un modello più leggero e senti la racchetta sulla mano in un altro modo. Ti danno una corda.
Dai motivo di vita alla mia rubrica, in poche parole.
Cosa?
Benissimo così.
Sì,
dai motivo di vita alla mia rubrica. Cioè, ecco,
come dire, se uno ci sta ascoltando, è un casino, perché c'è, cioè, un problema incredibile. Questo qua non è facile.
Mauro, beh, a questo punto sì, davvero diamo lunga vita a Mauro Simoncini e l'angolo del tester a questo punto. Mauro, grazie, mi spiace per la rubrica, ma le scarpe e il tennis sono rimandate lunedì prossimo.
Perfetto,
ciao,
buon
Mauro.
Mauro
Simoncini, tennis italiano. E siamo per concludere questa puntata di Spazio Tennis qui con Riccardo Godini e Michele Tellini in studio e con Nicola Corrente evidentemente, però prima c'è l'ultima rubrica che è il punto ETF, lo cura Luca Brancher di mytennis.it. Insomma, io penso che per entrambi sia comunque bello poter parlare anche di ETF, visto che per fortuna ne giochi sempre meno, però comunque sia ogni tanto può capitare di giocare tornei di questo genere, e da questi tornei comunque si parte per diventare professionista. Andiamo a sentire il punto ETF di Luca Brancher.
Il punto ETF. I numeri di Luca Brancher.
Luca Brancher, mytennis.it. Ciao Luca, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao Brancher. Siamo arrivati alle 11.06, quindi c'è un po' di, si sta un po' impicciando con le parole. Siamo qui con Riccardo Godini e Michele Tellini, penso tu abbia sentito fino a questa trasmissione.
Sicuro.
Senti, Luca, prima di farti le domande e magari farti parlare e anche dialogare con loro, c'è una domanda che ti fa Marco Caldara, quindi te la leggo, visto che si parla di punto ETF. Ti chiede, sei uno dei più grandi esperti di statistica a livello ETF, perché preferisci seguire gli ETF e non tornei maggiori con giocatori più acclamati, o comunque perché ti concentri anche su questo, perché poi tu segui insomma un po' tutto?
Sì, si prova a seguire tutto limitatamente al tempo che si ha a disposizione. Penso che la spiegazione sia soltanto una, perché mi piace cercare di capire un po' chi potrebbero essere i protagonisti del futuro. Ci sono tantissime persone che seguono il tennis a grandi livelli, tantissime persone competenti da cui io posso assolutamente imparare. C'è meno attenzione rispetto a questi tornei e quindi io cerco un pochino di colmare, non voglio dire la lacuna, però cerco di dare il mio contributo laddove penso possa essere anch'io più utile.
E allora a questo punto io ti chiedo di fare il consueto punto ETF, voglio sapere anche cosa ne pensano dopo che l'hai fatto Michele e Riccardo, visto che insomma si parla di argomenti molto interessanti. Partiamo dal ETF femminili e da un torneo che più giovane di così non si può.
Sì, c'è stato torneo in Turchia a Belek, vicino ad Antalya per la precisione, in cui praticamente ci sono state un'età media delle 32 partecipanti in men's draw addirittura inferiore alla maggiore età. C'era soltanto una giocatrice di 25 anni, se no tutte le altre avevano meno di 20-21 anni, quindi assolutamente una media piuttosto limitata anche per i tornei femminili, sì, che sappiamo comunque essere un po' frequentati. La cosa ancora più particolare è che in semifinale sono arrivate due giocatrici del 93, una del 94 e una del 92, e alla fine a spuntarle è stata una appunto delle due giocatrici di 16 anni, che è la rumena Cristina Dinu, che era soltanto al quarto torneo dell'anno ed è riuscita già a cogliere il suo primo successo della carriera in maniera anche piuttosto netta. L'altra giocatrice che ha sconfitto in finale è una tennista un pochino più nota, che è la bielorussa Orlik, che ha avuto anche dei trascorsi piuttosto importanti a livello junior e che soprattutto c'è un pochino un appunto da portarle, è che era la quarta finale dell'anno poi anche limitato perché era d'agosto ad oggi, e l'ha perse tutte e quattro su cinque tornei. Diciamo che le manca qualcosina, però voglio dire, sì, insomma, 16 anni.
Tra l'altro io ho visto una faccia di Michele Tellini quando hai nominato il luogo turco, mi sa che ci sei stato.
Lo
stavo per
dire che è ITF femminile con la ragazza rumena Simona Matei, con Patricia Chirea, che è una ragazza under 18 che abbiamo nel nostro team. E no, il posto non era male, perché comunque però sì, insomma,
c'è di meglio.
E qualificazione, mi ricordo quell'anno c'avevo questa ragazza che era 140, che rientrava da un infortunio, qualificazione 128, primo match alle 8 di mattina, warm up alle 6 e mezzo, una cosa del genere, quindi sì. Hai citato un po' sbaglio.
Senti Luca, invece per quanto riguarda il settore maschile, su cosa ci soffermiamo oggi?
Citiamo due giocatori.
Vai.
Allora, il primo, anche perché mi viene più facile da pronunciare, è Reda El Amrani, marocchino, è il secondo giocatore in ambito maschile a vincere 6 tornei ITF quest'anno. Il primo era stato Guess, l'avevamo citato qualche settimana fa,
sì.
Questa volta è stato lui, ha vinto tutti i tornei in Africa, 3 sul cemento e 3 sulla terra rossa. Un particolare piuttosto rilevante è anche il modo netto in cui è riuscito a imporsi. Ne aveva vinti 2 a giugno in Tunisia, lasciando per la precisione 16 e 18 giochi. In Nigeria questa settimana ha fatto addirittura meglio, perché ne ha persi soltanto 13. Posto che le entry list di un torneo in Nigeria ad ottobre sostanzialmente non sono poi così competitive, comunque vincere tornei lasciando così pochi giochi vuol dire assolutamente un giocatore di buone qualità, come poi noi sappiamo essere, lo sai bene anche te, perché Reda Amrani è un giocatore assolutamente da seguire.
Eh sì, tra l'altro Riccardo credo che lo conosca abbastanza bene, quindi, o comunque hai annuito quando abbiamo parlato, quindi...
conosco Lamrani, l'ho visto in parecchi tornei, devo dire che, insomma, come ne hai parlato, devo dire che nell'attività ITF sta giocando molto bene. Io l'ho seguito più che altro l'altro anno, perché quest'anno ho giocato solamente Challenger, non è che l'ho visto molto, diciamo che ho visto qualche volta, stava in quali anche a qualche ATP qui in Italia, però non ha fatto un granché nei challenge, quindi si vede che è più confidente a fare i future, a fare i punti là, e magari forse il prossimo anno lo vedremo in qualche ATP.
Luca, prima di salutarti, se hai una curiosità te lo chiedo, insomma, abbiamo già letto la tua domanda in precedenza, quindi non so se hai un'altra curiosità.
Sì,
per
sono
Michele
molto legato, sì, sono molto legato a quei tornei, quindi ho cercato di ricordare appunto,
certo,
quella trasferta fisica, ma particolarità siete stati già abbastanza esaustivi voi, quindi
sì, in effetti abbiamo detto un po' tutto in questa ora e 5 minuti, quindi
sì, mi pare che sia piuttosto, cioè, insomma, penso che vada bene così.
Bene Luca, allora io ti ringrazio, mytennis.it, per tutte le statistiche di Luca Brancher, risentirci lunedì prossimo. Ciao Luca, grazie.
A voi, ciao.
Noi siamo arrivati in conclusione, abbiamo anche un po' sforato, a questo punto io vi faccio in bocca al lupo, Michele e Riccardo, adesso sei riato, puoi recuperare da questo colpaccio, farei altri tornei prima della fine della stagione?
Sì, non ho ancora finito, farò la prossima settimana, giochiamo contro Anzio, con Serie 1, e poi faccio per concludere, e proprio per concludere perché non c'ho, sono abbastanza cotto, faccio due future, proprio ETF, 15.000 in Iran, a Kish Island.
Ah, ecco bene, quindi anche, insomma, girare questi posti è sempre comunque abbastanza interessante, e Luca, ovviamente, Brancher, ti seguirà, vi seguirà. Michele, comincio salutando te, grazie per essere stato qui con noi a Spazio Tennis, è stato un contributo molto prezioso da parte di un coach della grandissima esperienza, nonostante
l'età.
Ancora giovane, esatto, vero. Diciamo, perché giovane. Sennò poi si arrabbia.
No, grazie a voi, ribadisco, mi fa molto piacere avere la possibilità di esprimere il mio pensiero in radio, e avere che ci sia una radio così a Roma che parla di tennis, poi va su internet, e quindi Forza il tennis, ci serve.
Riccardo, grazie e un grandissimo in bocca al lupo per la Serie A, ovviamente, per questi tornei in Iran e insomma speriamo di vederti in Australia con ottimi risultati.
Spero insomma che questa trasmissione sia servita anche a molte persone che ci seguono, perché non è molto parlato il tennis sia via mediatico come può essere il calcio, quindi spero che le persone veramente si appassionino a questo sport, perché e può essere tremendo, magari stai vincendo la partita e poi la perdi, però le emozioni sono anche quando perdi e quindi ti aiutano anche a vincere, quindi grazie Ale per aiutarci a sponsorizzare questo sport.
Nicola Corrente, un commento finale anche da parte tua, così.
Sì, è stato veramente una grande cosa avere i nostri primi ospiti qui in studio, quindi sono molto contento, li ringrazio e ringrazio te Alessandro e tutti i radioascoltatori.
Un ringraziamento a Antonio Romano in cabina di regia, un saluto ad Alessandro Nicegorod, questa puntata di Spazio Tennis, a risentirci lunedì prossimo, sempre alle ore 22. Ciao a tutti!